Allora, sapete che sono, siamo impegnati in qualche modo nell'affrontare un tema molto delicato, ma molto importante, i doni dello Spirito Santo. Ne abbiamo già trattati alcuni, l'ultima volta abbiamo visto la prima parte del dono di profezia e oggi continuo e in qualche modo, dire concludo è una parola grossa, però con questa mattina chiudo la valutazione e l'esaminazione di questo dono di profezia. Quindi questa mattina parleremo soltanto del dono di profezia. Allora apriamo la nostra Bibbia al capitolo 12 per avere in mente sempre il testo dal quale sono partito. Potevo partire anche da Romani, era anche molto interessante, ma ho preferito partire da Corinzi. Allora, prima Corinzi, capitolo 12, leggiamo qualche versetto qua e là. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Versetto 7. Ora, a ciascuno, è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Poi ci sono l'elenco dei doni, sappiamo che siamo a quello di profezia. Capitolo 14, versetto 1. Desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Versetto 5 ancora. Vorrei, dice Paolo, che tutti, sì, tutti, parlaste in altre lingue, ma molto più che profetasse. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che, eccetera, eccetera. La volta prossima, non so quando sarà, perché mi spiace con delle cose così importanti predicare a mezza chiesa, però il Signore ha voluto così e io accetto questo aspetto. Visto che poi ci sarà agosto, che quindi sarà un anno di rilievi, non so quando sarà la prossima puntata, parleremo la prossima volta del dono del discernimento degli spiriti e poi purtroppo Corinzi, visto che voglio seguire Corinzi, dovremo trattare il dono delle lingue. Chissà se quella domenica sarete tutti qui o ci sarò solo io. Vedremo. Allora, dono di profezia. Ricordo solo alcune cose che ho detto l'altra volta per introdurmi in questo studio oggi. Allora, il dono di profezia è l'unico che è citato in tutti i testi che parlano dei doni. Quindi questo credo voglia significare qualcosa. È un dono veramente importante. Allora, che cos'è il profeta? In senso generale, perché poi dobbiamo andare nella profezia del Nuovo Testamento ed esaminare delle cose specifiche. In senso generale il profeta è il portaparola o il portavoce di Dio, cioè colui che parla nel nome del Signore. Di conseguenza, profetizzare significa, sempre in senso generale, annunciare, parlare sotto l'ispirazione divina. Quindi proclamare la parola, una parola che necessita in una situazione precisa. E poi sono andato avanti in alcune puntualizzazioni. La prima che abbiamo visto è che ci sono due tipi di profeti. Non posso adesso addentrarmi perché questo l'ho fatto l'altra volta, però ho gli appunti, c'è la predicazione, se non è stata segnalata eretica dovrebbe essere sul sito, no? Bene. Allora, secondo punto che abbiamo visto è che c'è poca predizione nelle profezie. A volte si pensa alla profezia come una predizione del futuro, invece no, c'è pochissima, c'è, ma ce n'è pochissima. Nel Nuovo Testamento c'è soltanto l'esempio di Agabo, che è una predizione del futuro, altrimenti non si tratta di queste cose. Parleremo di Agabo perché c'è qualcosa di interessante da dire più avanti. Il terzo punto era che questo dono di profezia era, al tempo della primitiva Chiesa, un dono molto diffuso ed era destinato, quarto punto, principalmente, non esclusivamente, ma principalmente alle riunioni dei cristiani. Quinto punto interessante è lo scopo della profezia. E qui ho chiuso l'altra volta parlando dello scopo della profezia. Adesso vediamo il sesto punto, che è molto importante e può essere anche controverso, ma è quello che io ho capito dalla scrittura. Nel Nuovo Testamento la profezia nella Chiesa, attention, pay attention, non ha un'autorità assoluta. E allora perché c'è? Non lo so, cerchiamo di scoprirlo. La profezia nel Nuovo Testamento non ha un'autorità assoluta, paragonabile a quella dell'Antico Testamento o quella dell'Apocalisse. Perché dico questo? Perché in 1 Corinzi 14, 29 Paolo dice espressamente che la profezia deve essere valutata. Se deve essere valutata, mi sembra logico che, poi ci sono altri testi che vedremo, che non ha una autorità assoluta. I profeti dell'Antico Testamento parlavano e scrivevano con autorità divina assoluta. Nel Nuovo Testamento chi sono quelli che parlano con l'autorità divina assoluta? Sono gli apostoli. Loro hanno questa autorità. È interessante che in 1 Corinzi 14, 37, quando dice se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Quindi Paolo fa qui la distinzione tra l'autorità di un profeta e la sua autorità apostolica, che non è esattamente la stessa cosa. Quindi la parola profeta è applicata a volte agli apostoli. Quando leggiamo Efesi 2:20, ce l'avete sotto mano il testo? Allora andiamo in Efesi 2:20 perché sono testi importanti. Quando troviamo scritto siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Quando leggiamo questo testo, qui i profeti sono gli apostoli che erano anche profeti, che hanno determinato la base, non sono gli altri profeti che sono venuti dopo e che possono esserci oggi. Invece in Efesi 4:11 Paolo distingue gli apostoli dai profeti, infatti dice prima gli apostoli e poi i profeti. Quindi la parola profeta generalmente nel Nuovo Testamento si applica a dei cristiani che non parlano con un'autorità divina assoluta, ma riferiscono qualcosa di importante che Dio ha messo nel loro cuore o ha ispirato il loro pensiero. Allora, Paolo, esempio, in Atti 21:4, andate su 21:4, così avete il testo sotto mano. Paolo non tiene conto dell'indicazione profetica che voleva impedirgli di andare a Gerusalemme. Qui ci sono dei discepoli che dicono, mossi dallo Spirito, per favore Paolo, non andare a Gerusalemme. E lui non li ascolta. Perché? Perché non era un'autorità divina assoluta e la sua autorità in quanto apostolo era superiore. Andiamo adesso in Atti 21:10-11. La stessa cosa succede con Agabo.
Adesso qui leggiamo perché dobbiamo dire una cosa un po' particolare. Vediamo se qualcuno casca per terra. Ancoratevi bene alla sedia. Allora, ho detto Atti 21:10.
Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Questo è quello che dice Agabo. Allora, prima di tutto, Paolo non dà retta ad Agabo, era un profeta. Ecco l'autorità, non autorità divina assoluta. Poi c'è un'altra cosa da dire: la profezia di Agabo non era completamente esatta. Leggete il versetto 32 e il versetto 33. Allora, Agabo dice, i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno. Nell'originale consegneranno al senso di consegneranno volontariamente. C'è questo aspetto di volontarietà. Se noi leggiamo il versetto 32-33, scopriamo che non sono stati i giudei che hanno consegnato volontariamente, sono stati i romani, scusate, che hanno legato, il tribuno romano che ha legato Paolo, e i giudei non lo hanno consegnato volontariamente ai pagani, ma questi ultimi hanno dovuto strapparlo con la forza dalle loro mani perché volevano ucciderlo. Analizzate a casa il testo, mettetevi davanti al Signore, perché voi dovete controllare quello che dico. Un'altra cosa, cambiando discorso, perché Paolo in Prima Tessalonicesi 5:20-21 dice: non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa e ritenete il bene? Perché può essere che in una profezia ci sia qualcosa che non è proprio bene o non è proprio esatto. Ecco perché dobbiamo valutare come Chiesa la profezia. E in Prima Corinzi 14:29, appunto, incoraggia Paolo l'uditore a giudicare le profezie. E poi abbiamo già visto nel versetto 37-38, Paolo pone la propria autorità al di sopra di quei corinzi che avevano, si stimavano essere dei profeti. Allora, tutto ciò evidenzia, per quanto mi riguarda, e non solo, perché ho dei commentatori di quelli di grido che appoggiano questa tesi, non dovevano dunque essere considerate le profezie letteralmente come delle parole divine. Esse sono delle parole umane che riferiscono qualcosa che Dio suggerisce, ma c'è un test che deve essere fatto. E il test dell'autenticità di una profezia è il suo contenuto dottrinale. In Deuteronomio 18:22 c'è scritto che se un profeta annuncia qualcosa e quello non si avvera, non è da parte di Dio. Ma c'è un altro testo più esplicativo ancora, in Deuteronomio 13:1-3, dove dice: quando anche un profeta dicesse qualcosa che si avvera, ma poi questo profeta ti fa andare dietro ad altri idoli, non ascoltarlo, ha detto la verità ma non è da Dio. Quindi il contenuto dottrinale è la base oltre del test, oltre che se quello che il profeta dice si avvera. Oggi, qual è il segno di autenticità di una profezia? Deve essere conforme al messaggio biblico. Se non è conforme al messaggio biblico, non è una profezia che viene da Dio. Questo è quello che io capisco. Ci sarà modo di parlarne, di confrontarci, perché è una proposta finale. Ogni profezia deve essere valutata alla luce delle norme dottrinali e il test è la scrittura stessa. Se Paolo parla di giudicare, cosa vuol dire giudicare? Vuol dire discernere, disgiungere. Allora, il giudizio sottintende la sottomissione del profeta alla Chiesa. Se il profeta deve essere giudicato dalla Chiesa, vuol dire che il profeta deve essere sottomesso alla Chiesa, in particolare ai suoi insegnanti. E così andiamo al settimo punto, che è: che differenza c'è tra la profezia e l'insegnamento? Allora, nella lista dei doni, la profezia e il profeta sono sempre distinti dall'insegnamento e dal dono del dottore. È vero? Chiedo conferma a Marco, perché lui ha fatto la tesi al Libri sui doni dello Spirito, quindi sono un po' agitato perché ho un accento. Allora, cos'è che differenzia la profezia dall'insegnamento? Un teologo, un certo Gruden, mi piace la sua definizione, risponde: una rivelazione spontanea è ciò che distingue la profezia dall'insegnamento. E Paolo definisce rivelazione un pensiero che Dio ispira a un profeta, che poi egli formulerà con le sue parole. Ad esempio, 1 Corinzi 14:30-31. Allora, qui dobbiamo dire qualcosa. Ho già spiegato l'altra volta il termine rivelazione, lo dirò ancora dopo, ma per adesso dico che quando parliamo di rivelazione, credo che noi andiamo un po' in confusione, panterino. Perché pensiamo subito alla rivelazione scritta, quella di Dio nella sua parola. Ma non ha sempre questo peso la parola rivelazione che noi vediamo. È semplicemente, tra virgolette, qualcosa che Dio ricorda allo spirito del profeta, qualcosa che mette sul cuore dello spirito del profeta, mette nella sua mente una forte e chiara intuizione che viene comunicata alla Chiesa. L'insegnamento invece non si fonda su una rivelazione, perché l'insegnamento è la spiegazione, l'applicazione della scrittura e può essere anche la ripetizione, la spiegazione dell'insegnamento apostolico, quello che abbiamo visto in Efesi 2:20, che dona alla Chiesa le norme dottrinali ed etiche. La profezia non dona le norme dottrinali ed etiche. Serve per un atteggiamento, per la vita pratica. Dio parla nella Chiesa attraverso la profezia, ma non dà le norme dottrinali. Questo le dà la parola, d'accordo, e le dà chi insegna. Quando ci sono le caratteristiche degli anziani, se leggiamo in 1 Timoteo 3:2, 5:17 e Tito 1:9, cosa mettono in evidenza questi testi? Che un anziano deve essere capace di insegnare. Non è mai detto che debba essere un buon profeta o che debba tenersi alle sane profezie, semmai è detto che deve tenersi alle sane parole bibliche. Gli insegnanti cosa fanno? Devono mostrare alla Chiesa come la scrittura deve essere interpretata ed applicata. Per cui di fatto insegnare è esercitare un'autorità l'autorità nella Chiesa. La qualcosa non è appannaggio di quelli che profetizzano. Nella profezia non si dà una direzione, una norma particolare. Questo lo dà l'insegnamento, anche se poi profezia e insegnamento non sempre sono così distinte, sono abbastanza mescolate, è difficile separarle nettamente, però credo che c'è una traccia distintiva abbastanza importante. Allora, la caratteristica distintiva della profezia è l'ispirazione divina. Ma questa, ripeto, non esclude la riflessione umana, né la possibilità di errore. Perché siamo di nuovo lì. Gli altri fratelli devono giudicare ciò che il profeta dice. Se fosse una norma assoluta, non c'è nulla da giudicare. È così e basta. Ci siamo? O siete a Castor? Emiliano, ci senti?
Un teologo tedesco ha scritto una cosa molto importante, lo rimarcate per fare onore alle nostre due tedesche, stamattina non c'è né una che né l'altra, ho sbagliato proprio tutto. Dice questo teologo tedesco: il divino si mescola all'umano come l'oro alla pietra, ma una piccola quantità di oro val ben più di nulla. O quindi, dice questo teologo, il diritto di commettere degli errori. Perché? Perché l'assemblea giudica. E che cos'è questo giudizio? È, in questo caso, eliminare la parte pietrosa così che rimanga solamente l'oro. Mi è piaciuta questa definizione di questo teologo tedesco. E Alfred Kuhn, un altro che la saluta, definendo che cosa oggi potrebbe intendersi con il termine profezia, afferma che meditazioni, testimonianze, anche nel corso di incontri informali, non deve per forza essere il culto della domenica mattina, può essere un incontro tra fratelli, nelle cellule, quando ci si trova per mangiare una pizza, e via dicendo. Articoli, anche libri di edificazione, possono rientrare in questo campo. Questo lo dice Alfred Kuhn. Però lui dice una cosa importante che va rimarcata. È necessario però che in tutto questo ci siano due condizioni che vengono osservate: l'ispirazione e l'attualizzazione della parola che viene data. L'ispirazione è qualcosa che comunque viene da Dio, anche se non ha l'autorità assoluta, come abbiamo detto prima, e deve essere una parola attuale per il momento di vita della Chiesa, della cellula o di un gruppo particolare. Un altro commentatore molto noto che mi piace, Caxon, dice una cosa molto interessante. Dice che nella vita della Chiesa il termine profezia si riferisce generalmente ai messaggi ispirati dallo Spirito Santo, la cui autorità divina però non è garantita nei dettagli. Ricordate Agabo? Era esatto quello che ha detto, ma c'erano alcuni dettagli che non sono andati proprio così. Di conseguenza, questi messaggi profetici dati dal profeta erano inferiori, stiamo parlando della differenza tra profezia e insegnamento, sul piano dell'autorità al deposito delle verità che proclamava l'apostolo Paolo in quanto grandissimo teologo del Nuovo Testamento, o quello che oggi ci può dire la parola di Dio. L'insegnamento era ed è dunque al di sopra della profezia in quanto serve da pietra di paragone per permettere alla Chiesa di giudicare i profeti attraverso i profeti, altri profeti, e attraverso gli insegnanti. Quindi appare evidente da tutto questo che profetizzare e predicare sono realmente sinonimi. Però pensiamo sempre al profeta dell'Antico Testamento o agli apostoli profeti. Oggi, dal momento che il messaggio di Dio è stato messo interamente per iscritto nella sua parola, il profeta, in quanto portavoce, in quanto portaparola di Dio, riceve e trasmette la parola di Dio non come una nuova rivelazione, ma come una nuova comprensione dell'antica. Così come affermano anche John Stott e Alfred Kuhn. Allora, la parola rivelazione che cosa vuol dire? Atto di togliere il velo, cioè un velo che c'è ma che cade. Rivelazione, letteralmente, un velo che cade. Allora, la profezia può rivelare, far cadere questo velo, ad esempio sul senso di un testo biblico che non abbiamo mai capito, che mai nessuno ci ha spiegato, improvvisamente riusciamo a capire il vero senso di quella parola, oppure un velo di quel testo, oppure un velo che cade sull'importanza di un'esortazione, un velo che cade sulla bellezza di una promessa, che magari non siamo mai riusciti ad assaporare prima. Tutte queste caratteristiche della profezia depongono a favore del fatto che questo dono debba essere presente ancora oggi nella Chiesa. Quindi, scusatemi, abbasso i cessazionismi. Qualcuno ha scritto che la profezia è il carisma per eccellenza del nuovo patto. Se leggiamo Atti 2, 17, 19, che poi riporta la famosa profezia di Gioele 2, la profezia è il segno dell'era dello Spirito. Dice Pater, non può quindi mancare in alcun periodo della storia della Chiesa. E voglio citare anche un teologo francese, perché è tedesco. Cuore francese. Non lo conosco questo, ho letto poco di lui, si chiama Bournier. Lui dice che Cristo regna sulla sua Chiesa attraverso la profezia, facendole conoscere la sua volontà. Quindi, anche se inferiore all'insegnamento, per quello che io capisco, il dono di profezia è un dono estremamente importante. Concludo, alla luce di tutto questo, perché a molti che facciamo? Bello, profezia bellissima, però continuiamo come prima, tanto ci si è sempre fatto così, c'è una parola che mi mandi di bestia, è proprio questa, si è sempre fatto così, vabbè, ognuno è sul libro. Allora, alla luce di tutto ciò, io credo che dovremmo riflettere sul nostro modo di rendere il culto. Omaggio a Enrico, rendere il culto. Suggerirei di rileggere Prima Corinzi 14, da 26, tutto il capitolo 14, ma in modo particolare dal versetto 26 al versetto 33, e farne un serio e profondo oggetto di meditazione e di studio, anche nelle cellule. Questo programma che lancio così, non ho parlato con Enrico e con Massimo, quindi sarò scomunicato, ma e questo è quello che sento nel mio cuore, quindi è una questione che dico perché la sento, indipendentemente poi dalle formalità. Potrebbe essere una profezia. Farne oggetto di meditazione e di studio nelle cellule, per poi rielaborare il frutto del lavoro tutti insieme. Perché qua dobbiamo metterci davanti alla parola di Dio, altrimenti è inutile predicare ogni domenica messaggio, messaggio, messaggio e poi andiamo a casa con la testa piena e tutto continua come prima. No, basta, non deve essere così. Diamo la possibilità a chi possiede questo dono, che magari non lo sappiamo, proprio perché non è ancora venuto fuori, non c'è stata questa possibilità. Diamo la possibilità a chi possiede questo dono di esercitarlo, creando degli appositi spazi nel culto, nel corso del culto, delle cellule, perché altrimenti come viene fuori questo dono? Sarebbe bello adesso qua parlare, ma ne parleremo. Vengo anche nelle cellule se mi volete. Dobbiamo esaminare il problema e cercare di risolverlo, altrimenti che bello la profezia e poi... E soprattutto, di questo sono fortemente convinto, liberiamoci dalla paura di sbagliare, perché questo sicuramente si sbaglierà, questo sicuramente creerà dei problemi, ma la Chiesa, lo Spirito ha dato dei doni alla Chiesa, altri doni, gli altri profeti, quelli che hanno questo dono, gli insegnanti della Chiesa, per tornare a quella bella frase di Gruden, toglieranno la parte pietrosa che è mista a loro, onde rimanga soltanto loro. Però, prima di tutto questo, è necessario che ognuno di noi voglia consacrarsi interamente a Dio. Perché in Romani 12, tutti i doni vengono fuori nel contesto di una consacrazione della persona verso Dio.
non la ricerca del dono perché vogliamo strabiliare, perché vogliamo fare cose strane, perché non abbiamo mai fatto così, e questa è un'interpretazione sbagliata, per cui ci lanciamo la pazza gioia e ne vengono fuori di cose di crude. No, no. Il sostegno, la base deve essere la consacrazione. Voglio amarti, Signore. Voglio servirti, Signore. Mettiamoci in questa attitudine, consacrazione, e allora poi creiamo gli spazi e vediamo ciò che succede. Certo, ci saranno dei rischi, ma la parola di Dio è sempre qua. Questa non scappa, rimane qui ed è quella che ci può fare rientrare. Ci sono degli insegnanti in questa chiesa, grazie a Dio. Ci sono sicuramente dei profeti, sotto l'aspetto biblico che ho cercato di dire fino ad ora. Ma se non diamo la possibilità a queste persone di emergere in qualche modo, non viene fuori nulla. Allora, ripeto, consacrazione, consacrazione. Come abbiamo aperto questa serie di studi, Gesù Cristo è il Signore. Questa è la base. Prima di tutto Gesù Cristo deve essere Signore della mia vita. Voglio consacrare la mia vita a Lui, ma non solo io, anche te. Tu che sei qua questa mattina, devi consacrarti al Signore, devi fare di Gesù Cristo il Signore, e poi verranno le profezie, e magari verranno anche i doni delle lingue, per carità. Aiuto, chissà cosa succederà la prossima volta. Mettiamoci davanti a Dio seriamente e non abbiamo paura, perché siamo di fronte al tesoro della sua parola. Che Dio ci guidi. Amen. Amen.